Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Presentando l'opera. Conversazione di Alessandro Cammarano e Giovanni Battista Rigon su Il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart.
Dopo aver ascoltato 3 anni fa, sì, Il Don Giovanni versione Praga, questa sera ascolteremo Il Don Giovanni versione Vienna. Ci racconti tu le varianti?
Sì. Diciamo queste sono varianti di cui io non ho nessun merito, cioè non ho trovato niente di particolare. Chi ha sentito le nozze di Figaro l'altro anno sa che abbiamo trovato questa partitura a Napoli, peraltro incompleta, che poi abbiamo completato con tutti i recitativi accompagnati, eccetera, eccetera. Questa volta è stata una cosa molto più basica, diciamo, perché è noto a tutti che Mozart, nel corso della sua vita, allestì 2 volte il Don Giovanni, la prima volta a Praga 1787 e l'anno dopo a Vienna 1788. Ovviamente aveva cantanti diversi, una situazione diversa, per cui ribadisco il concetto che cerco sempre di far passare quando parlo di opera del 7-800, che l'opera non era una forma d'arte chiusa, cioè un'opera d'arte chiusa. Noi dobbiamo pensare a un compositore che scrive il Don Giovanni, scrive le nozze di Figaro, mette la parola fine, lo dà all'editore, viene stampato e quello è. Non è assolutamente così. Intanto non veniva stampati, le opere non venivano stampate, circolavano i manoscritti. E ogni volta che l'opera veniva ripresa in un teatro diverso, in una città diversa, la situazione cambiava, perché chiaramente i cantanti erano diversi, le esigenze vocali diverse, potevano esserci anche esigenze sceniche, magari di censura, cose per cui veniva spesso modificata la trama e anche comunque l'ordito musicale, cioè potevano saltare delle arie, ne venivano scritte delle altre, e questa è una prassi assolutamente normale. E naturalmente le versioni, cosiddette versioni autentiche, sono quelle che il compositore stesso ha autorizzato, ha allestito o autorizzato, quindi sono versioni che hanno un valore particolare. Normalmente al giorno d'oggi il Don Giovanni che ascoltate in tutti i teatri è una specie di misto delle 2 versioni, perché 2 arie che Mozart scrisse per Vienna, e Dalla sua pace per il tenore e Mitra di quell'alma ingrata per Donna Elvira per soprano o mezzo soprano, sono talmente belle che non potevano non entrare in tradizione. Invece un duetto di Leporello e Zerlina è stato molto più sfortunato, perché forse piace meno, in effetti è un pezzo un po' più leggero così, e non viene mai eseguito. Quindi dei 3 pezzi scritti che Mozart scrisse per la versione di Vienna, soltanto 2 sono entrati in tradizione, diciamo. Invece noi stasera giochiamo anche il duetto di Leporello e Zerlina, che tra l'altro secondo me ha una sua giustificazione nell'essere così leggero e quasi insignificante, diciamo, musicalmente molto molto così leggero, passa via proprio facilmente, perché subito dopo c'è il recitativo accompagnato e l'aria drammatica di Elvira, appunto Mitra di quell'alma ingrata, che è uno dei momenti invece più scuri, più profondi dell'opera, e c'è un contrasto veramente fortissimo. Siccome si ascolta molto, molto di rado in teatro questo duetto, è capitato, l'ho ascoltato recentemente in Germania, e proprio ho notato questa cosa, cioè che c'è questo, non so cosa ne pensi tu.
No, è assolutamente interessante, anche perché noi siamo abituati a ascoltare nella versione ibrida comunemente eseguita la Pietà Signori Miei, che è una scusa per far scappare Leporello, poi alla fine per dargli, diciamo, è la via di fuga di Leporello dalla furia del sestetto delle vittime di Don Giovanni. Gli si dà una via di fuga riconosciuto in panni di Don Giovanni, ma in realtà Leporello a Don Giovanni sta insidiando l'ennesima connella. Quello che ti volevo chiedere poi, appunto, per cui il duetto alla fine è più leggero, ma secondo me drammaturgicamente è più efficace da un certo punto di vista, perché comunque certo, alleggerisce una situazione di per sé drammaticissima e pericolosa per Leporello. Così il tutto assume una connotazione più leggera, che rende più giustizia anche alla natura stessa dell'opera, che è un melodramma giocoso. In realtà potrebbe essere melodramma giocoso o opera semiseria. In Don Giovanni abbiamo parti comiche e parti drammatiche. Aspetta. E quello che ti volevo chiedere, secondo me Don Giovanni è un'opera di assolute simmetrie, nel senso, anche nella partizione dei personaggi, nella ripartizione dei ruoli, ne abbiamo 8, alla fine secondo me accoppiati 2x2, e la mia partizione sono, partendo dalla coppia buffa, ovvero Zerlina e Masetto, buffa, leggera diciamo, i due contadini, e ognuno è anche il doppelganger, ovvero la metà cattiva dell'altro, la metà esibizionista dell'altro, per cui Zerlina negativa, Masetto positivo, nel senso a grosse spanne, e Donna Elvira Leporello, Don Ottavio, Donna Anna e Don Giovanni Commendatore. Alla fine, secondo me, Don Giovanni e Commendatore sono veramente i due personaggi complementari attorno ai quali ruota lo scontro, e lo scontro avviene immediatamente e ce lo portiamo avanti per tutta l'opera. Che ne pensi di questa mia buffa idea, di questa simmetria? Ce la ritrovi, ce la senti anche nella musica? Ce la ritrovi in qualche maniera?
Beh, certo, la simmetria sicuramente c'è, e anche questa. Le coppie poi possono essere anche, secondo me, interpretate, certo, diversamente, possono essere accoppiate diversamente. Sicuramente ci sono i due personaggi nobili, Don Anna e Don Ottavio, certo, che hanno proprio le caratteristiche anche musicali dei personaggi nobili. Per esempio a Donna Anna sono riservati i due grandi recitativi accompagnati del primo atto, e quindi appunto assieme con Ottavio, che fa un po' da pertichino, cioè che le risponde un po' di più nel duetto e un po' meno poi nella grande recitativo prima dell'aria della vendetta. È noto che il recitativo accompagnato è un modo molto più aulico, più importante, legato ad accompagnare a recitare cantando rispetto al recitativo secco, che è quello con solo clavicembalo, comunque noi realizziamo con solo clavicembalo stasera, che è invece più legato all'opera comica, all'opera buffa. Quindi sicuramente sono due personaggi caratterizzati nobili, però anche Don Elvira ha un'aria hendeliana, a Fuggi traditor, un'aria brevissima che però l'organico orchestrale prevede soltanto archi, ed è proprio anche questo ritmo puntato, papam, papam, papam. Proprio tipico, sembra veramente un pezzo di Handel.
Perché Elvira in realtà è la conservatrice dell'opera, è quella che vorrebbe lo status quo, cioè Don Giovanni è suo in qualche maniera, e ne, certo, rivendica il possesso a più riprese durante l'opera.
E comunque anche lei poi nell'aria aggiunta, appunto Mi tradico l'alma ingrata, di cui parlavo prima, ha all'inizio, prima, come introduttivo, recitativo accompagnato, che è veramente bellissimo. Peraltro questa suddivisione a coppie e a strati sociali, anche questo è interessante. Don Giovanni è appunto un dramma giocoso, no? Quindi poi magari andremo a parlare anche del fatto se Don Giovanni debba finire con la morte di Don Giovanni o debba finire con il sestetto della morale. Questo è un grande discorso aperto tra i critici. Però c'è proprio questa stratificazione di personaggi popolari, i borghesi e i nobili, e ognuno ha un suo modo di comportarsi, una sua drammaturgia naturalmente, e anche un suo aspetto musicale, come accennavo prima. Il momento in cui si vede proprio questa stratificazione è un momento bellissimo, veramente di virtuosismo di scrittura orchestrale contrapuntistica all'interno del finale primo, quando si sovrappongono praticamente tre danze durante la festa a casa di Don Giovanni. Inizia un minuetto lento in tre quarti, pam, pa, 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 raba. E questo lo danzano i nobili, quindi è una danza lenta che si addice appunto alle movenze nobili e aggraziate della nobiltà. A un certo punto poi si sovrappone una contraddanza, una country dance, in due quarti, quindi vedete proprio, se vedete la partitura, ci sono le battute sovrapposte per cui le stanghette non corrispondono, sicuramente la prima volta nella storia che si vede una cosa del genere. E quella la danzano i due personaggi, diciamo, di medio rango. Sopra questa, alla fine, si sovrappone ancora un'altra danza, ancora più veloce, praticamente in tre ottavi, quindi pa 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 pa. Praticamente sono tre ottavi che corrispondono al quarto del minuetto. Quindi si sovrappone esattamente. E quella la danzano Leporello e Masetto, che sono i due contadini, praticamente. Quindi vedete che la nobiltà ha una danza lenta, aggraziata, Invece i contadini, diciamo lo strato sociale più basso, ha una danza veloce, sgraziata e così, senza nessun tipo di contenimento, no? Quindi è una cosa che mi ha sempre colpito. Poi è un episodio che dura molto poco, però viene subito interrotto poi dal ratto di Zerlina, e Zerlina che da fuori urla e chiede aiuto. E tra l'altro tenete conto anche del fatto che prima di entrare ogni orchestra, Mozart scrive delle note con delle corde vuote, sol, re, re, la, dei violini, le tipiche corde che sentite suonare quando un'orchestra accorda, e ci scrive proprio sopra accordano. Quindi sentite la musica che del minuetto che è già iniziata e le orchestre nuove che accordano, e poi dice, c'è scritto proprio dà il gesto e attacca e fa attaccare. Quindi una cosa, un miscuglio di musica e scena veramente virtuosistico e molto, anche molto complesso, insomma, da capire, da dirigere e da allestire.
Non dimentichiamoci, nel 1787-1788 siamo in pieno fervore illuministico e non manca molto la rivoluzione francese, per cui in realtà questo richiamo a tre classi sociali. E
Mozart, e poi c'è Viva la Libertà. Esatto, che anche...
Mozart, esatto, le tre maschere cantano, e Don Giovanni soprattutto canta, padrone di casa, canta, è aperto a tutti quanti, Viva la Libertà. Ora, cantare Viva la Libertà a Vienna, 1788, con la sorella dell'imperatore, che è regina di Francia,
e che finirà
con più corta di una testa, da lì a pochi anni, è una cosa... Infatti, introducendo adesso, stavo pensando prima al finale lieto, didascalico, sì, no. Per me è finale didascalico, sì, per cui con il vaudeville finale dove morto Don Giovanni, morto, non si sa se Don Giovanni è morto, sparisce, sì, se lo portano via, sarà morto, non sarà morto, un mistero. Anche perché nella letteratura spagnola successiva al Quantenore di Tirso de Molina, anche Tirso de Molina non ci dice se Don Giovanni vive o muore, sparisce, se lo portano via, ma sarà per sempre, tornerà un mistero. E la sera della prima a Vienna fu quasi sicuramente eseguito il finale lieto, e anche perché l'imperatore rimase orrificato, quello che pare, da un nobile, perché Don Giovanni comunque è un giovane di nobile natale che muore in scena. Dice l'imperatore, questa cosa non va bene per i miei amati viennesi. Per cui probabilmente il finale lieto ci fu. Viene abolito pochissimo tempo dopo dalla tradizione romantica, che invece ha in orrore in un'opera didascalica che ha come sottotitolo, o meglio come titolo principale, Don Giovanni, è metà del titolo, si chiama Don Giovanni, ovvero il dissoluto punito. Per cui, avendo nel titolo il dissoluto punito, a un dato momento, dopo la punizione, probabilmente ci vuole un momento di redenzione, non sua, degli altri. Anche perché poi, se volete, ne parliamo un po', secondo me, tutto, essendo che tutto ruota intorno a Don Giovanni, in realtà tutti gli altri personaggi, forse all'eccezione del Commendatore, sono creature di Don Giovanni, sono una sorta di proiezione di Don Giovanni stesso, che non avrebbero ragione di esistere senza la presenza di Don Giovanni e che in una qualche maniera finiscono annullate alla morte o alla scomparsa di Don Giovanni. Dicevamo, la tradizione romantica ha orrore di questo finale lieto, un po' francese se vogliamo, per cui la tradizione tedesca lo abolisce subito. Mahler lo scrive, lo odiava, e quando ha diretto Don Giovanni si è sempre rifiutato di dirigere la scena conclusiva. E secondo me invece, come vi dicevo, ci vuole perché è un momento di catarsi per gli altri personaggi che solo in quel momento riescono a trovare una loro plausibilità ad esistere, perché per tutta l'opera sono stati marionette in qualche maniera i cui fili vengono tirati da Don Giovanni. Mentre invece questa sera, facciamo uno spoiler, i fili non li tirerà del tutto Don Giovanni, anzi, o sbaglio?
Sì, li tirerà sicuramente più Leporello. E Leporello in sostanza è un tutore di un Don Giovanni molto giovane e in qualche modo lo convince in questa visione, in questo allestimento pensato da Lorenzo Regazzo, lo convince a recitare da parte di Don Giovanni. Vedrete che c'è un mega schermo a destra del palco. Leporello fa vedere a Don Giovanni, al ragazzo, fa vedere tutti i Don Giovanni della storia, da quello di Losi con Raimondi, a quello con Killeside e altri, quello famoso di Cesare Siepi con Furtwängler di qualche anno prima, e convince appunto questo ragazzo a recitare da parte di Don Giovanni. Quindi praticamente il burattinaio di tutta questa vicenda è appunto Leporello, che da maggiordomo in realtà è quello che muove un po' tutti, e vedrete anche al finale come riesce a in qualche modo compiere un delitto perfetto facendolo fare al ragazzo. Sì, al di là delle considerazioni giustissime che hai fatto tu, cioè che Don Giovanni nell'Ottocento, intanto bisogna dire che Don Giovanni rimane in repertorio sempre, non è così normale, perché tante opere liriche che conosciamo oggi sono state eseguite all'epoca, magari rimangono in repertorio per qualche anno, vengono riprese, poi spariscono del tutto e vengono riprese in epoca moderna, quindi diciamo che le vediamo con un certo distacco, no? Invece le opere liriche che rimangono in repertorio sempre, penso anche al Barbiere di Siviglia di Rossini per esempio, subiscono col tempo delle mutazioni, perché cambia il gusto, perché cambia il modo di eseguirle lentamente di anno in anno, addirittura cambia anche la strumentazione orchestrale. Per quanto riguarda il Barbiere abbiamo veramente dei cambiamenti enormi. Poi in epoca moderna si cerca invece di andare alle fonti originali e capire come venivano effettivamente eseguite nell'epoca in cui sono state create, come sono state pensate dal compositore. Don Giovanni, a mio avviso, ha avuto nell'Ottocento una trasformazione proprio da dramma giocoso, e quindi il dramma in cui coesistono le varie componenti seria e comica, a melodramma tragico in sostanza. C'è stato molto più posto l'accento sull'evento drammatico della morte di Don Giovanni, il suo destino e la lotta con il commendatore. Tant'è che anche vocalmente si è molto appesantito il ruolo di Don Giovanni, no? Penso che tu sia d'accordo con me. Cioè, Don Giovanni in realtà è quasi nella scrittura un baritono leggero, un giovane cavaliere, un baritono leggero. In realtà, avete visto una storia, viene fatto che dai.
Al contrario di Leporello, che ha invece una tessitura più grave.
Un'altra cosa che è invalsa nel tempo è quello di affidare commendatore e masetto a due cantanti diversi. Il commendatore si è sempre più voluto una voce grave, perché anche questo evidentemente dà al personaggio una gravità e una forza romantica, no? E invece Masetto si è alleggerito, è diventato un contadino sbarazzino, così. In realtà tutte e due le volte che Mozart ha eseguito il Don Giovanni, appunto a Praga e a Vienna, ha affidato sempre allo stesso cantante i due ruoli. Non sono mai in scena assieme commendatore e Masetto, quindi questa cosa è possibile ed era nella prassi dell'epoca. Io stasera ho pensato di affidare allo stesso cantante, Abramo Rosa, i due ruoli. Peraltro non è così peregrina la cosa, a parte che comunque lo si sa perché è testimoniato dai commenti dell'epoca, ma nella scrittura per esempio dei concertati Masetto è sempre quello che ha la parte più bassa dei tre bassi, quindi ancora più basso di Leporello. Sì. Un'altra cosa di cui volevo accennare, che in realtà non ho mai avuto modo di parlarne in tutte le interviste che ho fatto, sicuramente noterete delle particolarità nella visione musicale. Io mi ispiro sempre a un modo di vedere il Settecento, ma anche il primo Ottocento, leggero, con tempi veloci, molto vivace, legato un po' alla riscoperta delle prassi esecutive dell'epoca. Adesso in particolare i tecnici magari dell'uso dell'arco sarebbero noiosi, quindi superbi. Però comunque diciamo che generalmente se voi ascoltate un Mozart degli anni 50, non so, ascoltate un Requiem di Foncare, ascoltate un Requiem di adesso di Gardiner o di Renwege o di questi direttori cosiddetti barocchi, forse ci sono 20 minuti di differenza, quindi i tempi sono veramente diversi. E io credo che questa riscoperta delle prassi, dei trattati e questo riavvicinarsi al modo di eseguire la musica come era all'epoca, apro una parentesi, non è che possiamo dire la facciamo come la facevano loro, questo è impensabile, è un mito, è un'utopia, però comunque possiamo cercare in qualche modo di ispirarci, capire, leggendo i vari trattati, capire come poteva essere. Questa riscoperta della prassi barocca, strumenti originali, eccetera, ha portato in realtà a un grande cambiamento nell'estetica interpretativa contemporanea, perché adesso se voi ascoltate anche, diciamo, pianisti o direttori d'orchestra o cantanti di tradizione normale, hanno tutti comunque aumentato la velocità, alleggerito molte cose, per cui c'è stata sicuramente una grande influenza. Ecco, io mi ispiro fondamentalmente a questo. Un altro aspetto che mi interessa molto tirar fuori dalle partiture è l'aspetto del madrigalismo, cioè quando il testo viene commentato dalla musica. E Mozart è pieno di queste cose. Naturalmente sapete che tutta questa tradizione deriva dal madrigale cinquecentesco, che era un genere vocale dedicato a persone molto colte che si mettevano attorno a un tavolo, cantavano assieme i madrigali, quindi non per eseguirli in pubblico, per cui vedevano proprio nelle note il riferimento al testo, ed era un gioco intellettuale molto sofisticato e di grande soddisfazione, no? Però questa cosa poi è perdurata, è rimasta nella storia della musica. Pensate a tutta la tradizione lideristica, per esempio tedesca, è piena di cose, non so, Schubert quando parla di musicare un lead in cui si parla dell'acqua, sotto sentite il pianoforte che fa tante note veloci, proprio sembra l'acqua che scorre, e ci sono tantissimi altri esempi naturalmente. Per esempio, ci sono tre esempi chiarissimi dalla sua pace, nell'aria aggiunta per il tenore. A un certo punto il testo parla di sospiri e viene anticipato proprio dal motivo musicale del sospiro, tar, tar, tira, tar, che è proprio questo sospiro testimoniato non solo da Mozart ma tutta la tradizione settecentesca, anche della teoria degli affetti in Bach e in tutti i compositori del Settecento. Quindi i sospiri. Poi a un certo punto se la sospira, sospiro anch'io, è mio quel pianto. Quando parla del pianto c'è una scala cromatica dei fiati, tirararara, una scala cromatica discendente che è proprio testimoniato il simbolo del dolore in tutta la tradizione barocca. Un tetraccordo discendente, cioè diciamo dal do al sol, do, si, si, la, la, è utilizzato tantissimo da Bach e da tutti i compositori barocchi nei Requiem, negli Stabat Mater, tutte le situazioni dolorose. Poi cita l'ira, per esempio, e allora ci sono gli archi che fanno un tremolo molto veloce, proprio di tremore quasi dall'ira. Sono tre piccolissimi esempi nel giro di poche battute di come Mozart intendeva illuminare il testo con questi giochi, che poi è chiaro che non sono capiti da tutti, no? Magari a un primo ascolto non si percepiscono, o magari alcuni sì, altri no, però chi legge la partitura capisce che c'è proprio un gioco molto sofisticato di grande libertà e di grandi rimandi tra testo e musica. E per esempio sicuramente vi sorprenderà il fatto che la parte iniziale della sinfonia, che poi è ripresa, perché sapete che le overture vengono scritte per ultime, no? Quindi le overture che riportano i temi poi musicali, le sezioni musicali presenti nell'opera, chiaramente sono state ricavate dopo. Quindi i famosi due accordi iniziali e poi il ritmo puntato, pam, 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 così funebre che c'è all'inizio, si riprende la scena della comparsa del commendatore nel finale del secondo atto, no? E io quello lo eseguo molto veloce, per cui forse questo vi sorprenderà, perché la tradizione vecchia, insomma, dei Karajan, dei Furtwängler, eseguiva quel punto in quattro, cioè pam, 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 e forse alcuni sono ancora abituati a sentirlo così. In realtà Mozart scrive in due, cioè non scrive quattro quarti, ma scrive due metà, che è un tempo più veloce, va tutto in due ed è molto più veloce. E io credo che questo pam, 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 sia proprio il battito del cuore, sia un madrigalismo, il battito del cuore, dell'ansia del vedere comparire la statua che parla, invita a cena. Quindi Questa è la spiegazione, diciamo, del tempo veloce che magari sorprenderà alcuni. E così anche in altri punti dell'opera io cerco sempre di lavorare in questo modo, cioè legare tantissimo il testo alla musica, liberandomi magari da precedenti ascolti e cercando veramente di andare a capire e a indagare il pensiero del compositore, per quanto lo posso fare, insomma, per quanto ci riesco, almeno ci provo. Don Giovanni è come Amleto, come sì. altri.
Edipo Re.
Sì, Edipo Re, sono degli archetipi che sono molto, molto al di là del loro contesto anche artistico, cioè che Don Giovanni sia un'opera lirica, insomma comunque fa parte dell'immaginario collettivo, un personaggio che fa parte di tutti noi e quindi non finiremo mai di parlarne, di trovare sfaccettature, di trovare visioni diverse, interpretazioni. Questo è stato fatto negli ultimi 200 anni, ma anche prima, perché poi comunque Don Giovanni non nasce con Mozart, ma c'è un antecedente spagnolo, poi c'è Molière, quindi il personaggio nasce ben prima. Però Mozart sicuramente mette una firma importantissima, perché appunto la complessità e la genialità della musica che lui scrive attorno a questo personaggio e a questo dramma rimane uno dei capolavori veramente assoluti. Noi qui l'abbiamo eseguito già altre volte, questa volta è la prima volta che facciamo la versione di Vienna. Io sono particolarmente contento perché per la prima volta eseguo queste due arie, appunto, della sua Pace, Mitra di quella Alma Ingrata, che sono veramente di capolavori assoluti. Peraltro è particolare perché sembra che Mozart per la versione viennese si fosse un po' forse liberato dell'ansia di dover partorire queste due delle pagine più belle. Non che il resto di Don Giovanni sia inferiore, però questi sono due momenti veramente di una altezza, di una libertà, di un'ispirazione così, così elevata, che mi da dire veramente, forse lo si vede contento del successo incredibile che aveva avuto a Praga e pensando di puntare ancora più a stupire o comunque ancora sulle ali di questo successo scrivere una cosa ancora più bella per la versione di Vienna. E quindi questa, naturalmente, poter eseguire e lavorare con queste opere qui è soltanto un grande privilegio. E Don Giovanni poi sarà una presenza costante anche nei prossimi anni, perché comunque la mia intenzione qui al Festival è quella di ripercorrere negli anni sempre la trilogia, magari o riprendendo gli allestimenti del passato, anche con nuovi allestimenti, quindi sarà comunque una compagno di viaggio che non ci abbandonerà.
Avete ascoltato Presentando l'opera, conversazione di Alessandro Cammarano e Giovanni Battista Rigon su Il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart.
Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.